Prospettive musicali. Una trasmissione di Fabio Barbieri, Gigi Longo e Alessandro Achilli, in onda ogni domenica sulle frequenze di Radio Popolare. Questa sera in studio Fabio Barbieri.
Yeah. Erano forse anni che non riascoltavo dall'inizio alla fine Superunknown. Quest'estate mi è venuta voglia di riascoltare un bel po' di musica degli anni 90, non saprei dirvi perché. E mi sono accorto di quanto ricercata era questa musica, quanto ricercato era il suono che arrivava dal nord-ovest degli Stati Uniti, in particolare dallo stato di Washington e in particolare da Seattle e da Olympia. I Soundgarden si formarono proprio a Seattle nel 1984, furono tra le prime formazioni a pubblicare per la Sub Pop, che divenne l'etichetta indipendente di riferimento per le formazioni più interessanti del rock indipendente del Nord-Ovest, in particolare avendo la Sub Pop sotto contratto Soundgarden, Nirvana e Madonna. La Sub Pop lanciò nel 1988 un'iniziativa meritevole chiamata Sub Pop Singles Club, alla quale ci si poteva abbonare ricevendo ogni mese un singolo di una formazione del Nord-Ovest e non solo, e fu un modo fantastico per fare conoscenza con una scena musicale che faceva stare insieme meravigliosamente punk e hard rock. Superunknown è il quarto album dei Soundgarden ed è un album piuttosto cupo, avete sentito, con Chris Cornell che in quel periodo era ossessionato dalle poesie di Sylvia Plath, e c'è molta sofferenza, molta profondità in almeno alcune delle tracce di Superunknown, come quella che abbiamo ascoltato insieme, 4th of July, con chitarre che potevano, soprattutto nella prima parte di 4th of July, ricordare addirittura la cupezza doom dei Melvins. Benvenuti a una nuova puntata di Prospettive Musicali, da me Fabio Barbieri, con voi sui 107,6 in modulazione di frequenza di Radio Popolare fino alle 23:45. Loro, invece, che stiamo per ascoltare per la Sub Pop, non incisero mai, anche se sono stati una presenza fondamentale della scena di Seattle, infatti vennero inclusi nella colonna sonora del film Manifesto di quella scena, Singles di Cameron Crowe.
We'll be right back. way good, but it's on my own. I say I can't, but I really mean I won't. I am maybe up no. Through my eyes, he touches in affection, a master of mine, manipulates me, my arms and legs and spine. He's got a power. I'm sinking told you. Like a spit on you,
immensi, monumentali erano i Melvins, i catacombali, funebri, neri come una notte senza stelle, Melvins. E ascoltando una traccia come questa, Boris, tratta dal loro terzo album del 1991, Bullhead, si capisce bene perché una rivista come Wire ha dedicato loro più di una copertina negli anni, e questo perché il loro doom metal resta un passo dal minimalismo, come avete ascoltato nell'intermezzo fra la prima e la seconda parte di questa lunga traccia, con l'arte della ripetizione continua che contribuisce a costruire questa atmosfera così claustrofobica, quasi insopportabile, prima poi del finale improvviso e imprevedibile. Tra l'altro Boris è anche il nome di una formazione noise metal giapponese che si ispira ai Melvins ai quali deve molto anche il doom estremo di Sanō e il noise altrettanto estremo, ancora più confrontazionale, ancora più insopportabile del guastatore giapponese Merzbau, che fa stare insieme doom metal, free jazz e noise elettronico. I Melvins da alcuni vengono inclusi nel suono di Seattle a cavallo tra anni 80 e anni 90, pur rappresentandone la deriva più estremista, più sperimentale. Di quella scena il lato che invece diverrà più mainstream oltre a Nirvana fu i Pearl Jam, formazione originata da transfughi dei Green River, che era una formazione dalla quale prendevano vita anche poi i Madonna. E dei Mother Love Bone, ai quali dopo la morte di Andrew Wood subentrò Eddie Vedder con il conseguente poi cambio di nome in Pearl Jam. The Pearl Jam, vi ho proposto un brano che appartiene al loro primo demo, una traccia scritta da Stone Gossard quando ancora era parte dei Mother Love Bone e alla quale poi Eddie Vedder aggiunse le liriche. Si intitola Breathe, Respiro, e venne inclusa nella colonna sonora di Singles, il film manifesto della scena di Seattle, nella colonna sonora del quale troviamo oltre Pearl Jam anche Alice in Chains, Soundgarden, Chris Cornell in versione acustica e anche musicisti che con la scena di Seattle non c'entrano molto, come Paul Westerberg dei Replacement e gli Smashing Pumpkins. State ascoltando Prospettive Musicali, io sono Fabio Barbieri e dopo tutto questo nero dei Melvins ho bisogno di un po' di bianco. I told you about strawberry fields. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go. Me.
thought in my head, I think, of something to do. Expressions tell everything. I see one on you. Whoa, 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 whoa. My love, she comes in colors. You can tell her from the clothes she wears. When I was invisible, I needed no light. You saw right through me, you said. Was I out of sight? Whoa, 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 whoa. My love, she comes in colors. You can tell her from the clothes she wears.
1967, piena Summer of Love, i Rolling Stones se ne escono con questo singolo intitolato We Love You, che sta nella loro discografia tra Let's Spend the Night Together e Jumping Jack Flash, singoli decisamente più noti di questo. We Love You è uno dei singoli più sperimentali dei Rolling Stones, con gli svolazzi di Mellotron suonato da Brian Jones. Il Mellotron, lo ricordo, era una specie di precursore del campionatore, era una tastiera con i tasti collegati a dei nastri preregistrati, e poi con i cori eseguiti in questo caso da John Lennon e Paul McCartney, con i Beatles che avevano da poco realizzato All You Need Is Love. Gli Stones dimostrano in questo We Love You tutto il desiderio di essere parte della Summer of Love, di venire accettati dagli hippies, accettati e più che accettati, di diventare una formazione di riferimento per quella scena. E contemporaneamente We Love You è anche un ringraziamento per tutto il supporto ricevuto da Mick Jagger e da Keith Richards in occasione del loro arresto per detenzione di stupefacenti proprio nel 1967. E a proposito di psichedelia, prima dei Rolling Stones abbiamo ascoltato i californiani Love, di solito li ascoltiamo da Forever Changes, che è il loro terzo album capolavoro del 1967. Stanotte invece vi ho proposto un brano dal loro secondo album, Da Capo, del 1966, che è un disco che allargò molto gli interessi musicali dei Love rispetto al loro esordio, spaziando dal pop barocco di She Comes in Colors, che vi ho proposto stanotte, fino a certo jazz rock decisamente inconsueto nel 1966. Quelle prime dei Love erano naturalmente invece i Beatles, dal loro disco bianco del 1968, con una delle loro canzoni più giocose, con le liriche che sono tutti riferimenti ad altre canzoni dei Beatles: Strawberry Fields Forever, I Am the Walrus, Lady Madonna, The Fool on the Hill e Fixing a Hole, ed era una risposta appunto giocosa a coloro che cercavano nei testi dei Beatles significati anche un po' esoterici in quel periodo. State ascoltando Prospettive Musicali qui su Radio Popolare. We'll be right back. Al posto di un'etica nel senso vecchio di questo termine, dovremmo promuovere tutti quegli impulsi dell'uomo che sono creativi ed espansivi. Dovremmo fare tutto il possibile per liberare gli uomini dalla paura. Non solo dalle paure coscienti, ma anche dai vecchi terrori primordiali che abbiamo portato con noi dalla giungla e teniamo imprigionati dentro di noi. Dovremmo far capire, non solo come proposta intellettuale, ma come qualcosa che il cuore crede spontaneamente, che non è facendo soffrire gli altri che raggiungeremo la nostra felicità, ma che la felicità e i mezzi per raggiungerla dipendono dall'armonia con gli altri uomini. Quando tutto questo non sarà solo compreso, ma profondamente sentito, sarà facile vivere in modo da portare felicità in egual misura a noi stessi e agli altri. Se gli uomini potessero pensare e sentire in questo modo, non solo i loro problemi personali, ma anche tutti i problemi della politica mondiale, anche i più astrusi e difficili, si dissolverebbero. Improvvisamente, come quando la nebbia si dissolve dalla cima di una montagna, e il paesaggio sarebbe visibile, la strada sarebbe chiara. Basta aprire le porte dei nostri cuori e delle nostre menti per far fuggire i demoni imprigionati e far sì che la bellezza del mondo ne prenda possesso. Beh, davvero la musica più emozionante dopo il silenzio. Compie 10 anni dalla sua pubblicazione questo capolavoro di uno dei più visionari pianisti e compositori dei nostri tempi, Craig Taborn. L'album si intitola Chant, comprende 9 originali firmati da Taborn e eseguiti insieme al contrabbassista Thomas Morgan e al batterista Gerald Cleaver. Il loro è jazz sicuramente, ma molto obliquo, appartenente proprio alla tradizione ICM del jazz cameristico. Eppure è musica capace di attingere alla scuola del minimalismo, all'interno della quale vengono suonate solo le note strettamente essenziali, permettendo alla nostra mente poi di respirare e ai nostri pensieri di galleggiare liberi in questo suono. La traccia che abbiamo ascoltato insieme era la traccia intitolata Enchant, una traccia eterea, molto immersiva, avete sentito. E all'inizio di questo ascolto ho suggerito una direzione da dare ai nostri pensieri notturni, leggendo un passaggio di una serie di riflessioni di Bertrand Russell, raccolte in un volume il cui titolo tradotto in italiano è Nuove speranze per un mondo che cambia, pubblicato nel 1951. A me piace tantissimo, sempre un po' nella logica del noi e non dell'io, una logica che considero un po' il centro di quel modo di pensare che mi piacerebbe si affermasse, penso anche a molti di voi piacerebbe si affermasse. Mi piace tantissimo, dicevo, questa idea dell'uguale misura tra se stessi e gli altri, no? Che è una visione del mondo molto olistica, anche molto immersiva, no? Noi stessi come parte del tutto, uniti in un legame che è stretto, che è fraterno, che è avvolgente, sul quale puoi fare affidamento nei momenti di debolezza e nei momenti di stanchezza. Prima di Craig Taborn, del suo trio, abbiamo ascoltato il quartetto formato dal batterista Billy Hart con il pianista Ethan Iverson, il sassofonista Mark Turner e il contrabbassista Ben Street. L'album era All Our Reasons del 2012 e contiene il gioiello che vi ho trasmesso, Duchess, scritto dal batterista e contenente un suo assolo a mio parere formidabile, molto felpato, avete sentito? Avete ascoltato Prospettive Musicali, i dischi che vi ho trasmesso li trovate già ora, l'elenco nel mio blog fabiocolling.blogspot.com. Per riascoltare la puntata, per riascoltare tutte le puntate di Prospettive Musicali, che va in onda, ve lo ricordo, da ormai quasi 22 anni, facciamo 22 anni nel mese di ottobre. Potete andare sul sito di Radio Popolare, cercare la pagina Prospettive Musicali, lì trovate tutti i nostri podcast indicizzati. Se il programma vi è piaciuto, come sempre vi invito ad abbonarvi alla nostra radio per mantenere l'indipendenza della nostra informazione, che è fondamentale, direi, in un frangente sociale, politico, drammatico, tragico come quello che stiamo vivendo con i fascisti d'estrema destra al governo di questo paese. Tra poco Vito War e Reggae Radio Station, ma prima un po' di Jarrett, Keith Jarrett, registrato nel 2008 alla Royal Festival Hall di Londra, da un album intitolato Paris London Testament, un album triplo. Quella con la quale prendo congedo da voi è la prima traccia del terzo volume. Per questa notte è tutto, grazie per l'ascolto, da me Fabio Barbieri, buonanotte.